Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ripartiamo dalla provincia di Vicenza, dove per noi c'è Daniele. Benvenuto su Radio Sportiva.
Buonasera a tutti, grazie mille per farmi partecipare. Intanto complimenti per la trasmissione, perché siete i migliori per distacco, secondo me. Per
ti ringraziamo, distacco. Ti ringraziamo.
Eccezionale. Volevo chiedere questo al direttore. Non si dà troppa enfasi ad allenatori sedicenti tali che predicano così tanto il bel gioco, ok? Quando invece in Italia poi i campionati li vinci con la difesa. Vedi l'Inter, quest'anno miglior difesa. Allegri ne ha vinti non so quanti scudetti con la miglior difesa, e ricordiamo Pioli, che okay, oggi criticatissimo, ma vince un campionato col miglior portiere, quindi con la miglior difesa. Volevo solo chiedere questo al direttore.
Ok, perfetto, grazie Daniele per la tua riflessione. Gianfranco.
Ma non è sempre così, in realtà non è sempre così, a parte che quest'anno l'Inter ha non solo la miglior difesa, anche ma il miglior attacco. E soprattutto, questa poi nel calcio è la cosa più importante, non si può vedere solo la difesa, solo l'attacco, l'importante è la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, ed entra una differenza clamorosa di 61, una differenza reti positiva di 61 gol, ha segnato 15 gol più del secondo attacco del campionato, che è quello del Milan, addirittura 20 gol più del terzo attacco, che è quello dell'Atalanta, per cui credo che ci debba essere equilibrio, insomma, in una squadra tra la capacità di far male e la capacità anche di difendersi. Anche la Juventus di Allegri, che vinceva i campionati, aveva questo tipo di equilibrio. E mi ricordo la penultima Juventus di Allegri, credo, una squadra molto 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 offensiva, nella quale Mandzukic giocava alla sinistra, c'era Higuain centravanti, c'era Dybala dietro le punte, c'era a centrocampo c'era Pjanic che faceva regista, per cui era una squadra diversa da altre squadre di Allegri, che ha sempre cercato, almeno nella sua prima parte della sua carriera juventina, ha sempre cercato di adeguare il modo di giocare ai giocatori che aveva a disposizione. In questa seconda parte invece un po' meno, secondo me ha arretrato il suo baricentro mentale, se così si può dire, ed è diventato a sua volta paladino di un gioco conservativo, così come molti allenatori, quelli che piacciono meno a Daniele, che ci ha fatto questa domanda, sono a loro volta paladini del calcio offensivo, anche quando magari non hanno giocatori che sono adeguati per proporlo. Per cui credo che nel calcio, come tante attività, il problema sia l'equilibrio, ed l'equilibrio tra difesa e attacco è quello che rende una squadra vincente o non vincente.
Andiamo adesso a Bergamo per salutare Roberto. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Pronto?
Sì, prego.
Sì, ciao. Complimenti alla radio.
Grazie.
E soprattutto al signor dottor Teotino e anche al dottor Plastico, perché sono molto equilibrati nel rispondere anche a opinioni a volte non condivisibili, tipo questa, che voglio dire, ma riguarda Pioli.
Hai già messo le mani avanti.
Sono milanista. Sì, no, sono milanista, ma volevo solo dire, siccome Pioli è l'allenatore più difeso al mondo dei media, perché, per dire, Garcia dopo due giornate criticato, Sarri, Allegri, tutti criticati, lui che la scusa degli infortuni, in cui non c'entra nulla. Volevo dire, De Ketelaere, che non è fuori classe, Gasperini ci ha messo un minuto e mezzo per capire che è diventato seconda punta. Poi il resto, l'anno scorso i successi di Pioli sono dovuti al fatto che la Juve, il Milan è arrivato quinto l'anno scorso e nessuno lo dice. Poi quando ha vinto lo scudetto l'ha vinto perché l'Inter l'ha buttato via due volte e il Napoli una volta. Quindi, cioè, tutta sta difesa di Pioli, che secondo me è un signore del calcio come Ranieri quando parla, però un allenatore di terza fascia. Poi l'ultima, solo di Calabria, che il terzino destro non ne parla nessuno mai, cioè. Poi secondo me la squadra, cioè i giocatori non sono scarsi, è l'allenatore tipo Adli, che anche Adli non gioca nella sua posizione, lo sfrutta da dietro, invece è una mezza punta, Adli okay. Fortissimo.
Ok, abbiamo compreso il tuo ragionamento, Roberto, l'analisi anche di Pioli, ecco, nell'ultimo periodo, ovviamente, anche se il percorso al Milan è stato decisamente più lungo, no Gianfranco?
Sì, io non penso che sia un allenatore di terza fascia, non credo nemmeno che sia uno dei migliori allenatori del mondo, credo che bisogna fare anche qui un giudizio equilibrato su quello che è stato la sua stagione rossonera, insomma, che mi pare destinata a concludersi. Io penso che complessivamente il giudizio non possa che essere molto positivo, cioè secondo me in questi anni di Pioli il Milan ha ottenuto risultati diciamo spesso migliori rispetto a quella che era la qualità complessiva dei giocatori, e quindi questo non può non essere merito di un allenatore. Poi è vero che ha sfruttato anche errori degli altri, d'altra parte si vince sempre sia per abilità propria che perché gli altri commettono qualche sbaglio. L'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto, l'Inter era certamente una squadra superiore al Milan, no? Quindi un po' si è buttata via, ma un po' comunque è stato bravo il Milan a cogliere l'occasione che si è creata. Nella scorsa stagione è vero che nella classifica finale del campionato il Milan è arrivato quinto, ma è anche vero che è arrivato in semifinale di Champions, che è un risultato che il Milan non otteneva da più di un decennio, per cui io credo che bisogna essere anche qui, saper vedere. Secondo me Pioli ha fatto bene, ha fatto giocare comunque un buon calcio nell'arco di questi anni. Questa è stata forse, anche se ha commesso degli errori di valutazione, ma ci sono tanti errori di valutazione che commettono gli allenatori a un certo punto della loro carriera. Non è che questi, vi faccio un esempio. Ancelotti, che oggi viene considerato giustamente uno dei tre probabilmente migliori allenatori del mondo, io mi ricordo l'anno che allenava la Juve, la Juve comprò Thierry Henry e Ancelotti lo faceva giocare terzino. Thierry Henry è stato poi uno dei più grandi cannonieri della storia del calcio europeo. Pioli probabilmente ha sbagliato con De Ketelaere, non solo nel non averne capito il ruolo, ma non avergli dato fiducia. Io credo che questa sia la cosa più importante, soprattutto con i giocatori giovani. Cioè, non si impara stando in panchina, si impara stando in campo. Se si commette un errore, poi non si deve essere puniti perché hai commesso un errore, ma bisogna, se tu credi nelle qualità di un giocatore, poi rimetterlo subito in campo per potergli consentire di riparare all'errore che ha commesso. Su questo Pioli, sulla gestione dei giovani, non sempre è stato convincente, però io credo che è giusto che a questo punto le strade si dividano, ma che comunque nella storia del Milan io penso che rispetto ai mezzi che ha avuto il Milan in questi anni la stagione di Pioli sia stata complessivamente una stagione positiva.
Andiamo in provincia di Enna adesso per salutare Nuccio. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Grazie, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Senti, io delle domande vorrei fare una riflessione. Io lunedì ho visto Roma-Bologna. Io vedevo giocare il Bologna, cioè i giocatori si divertono a giocare a calcio. Uh-huh. Secondo me, giusto? Poi un'altra cosa, ma come si fa a diventare Allegri ancora nel 2024? Perché secondo me è l'anticalcio. Io non so se le altre squadre chi è presi uno per uno tra Bologna e Juventus, chi è più forte. Aspetto una vostra risposta. Grazie,
okay. Grazie. Grazie a te per la riflessione. Insomma, dal Bologna spettacolare di questo ultimo periodo, Gianfranco, alla Juventus decisamente più deludente dal punto di vista del gioco, ma che comunque è arrivata in finale di Coppa Italia.
Certo, a Bologna penso poi che lunedì con la Roma forse abbia giocato la miglior partita della stagione da tutti i punti di vista. È stata veramente una grandissima prestazione, e prestazioni di questo livello sia tecnico che atletico che di possono essere prodotte soltanto da squadre formate da giocatori che, come giustamente diceva Nuccio, si divertono a stare in campo, si divertono a passarsi la palla, si divertono a trovare soluzioni per essere superiori ad avversari forti come la Roma, e anche in un momento positivo e di fiducia come la Roma da quando c'è De Rossi. Per cui bisogna fare i complimenti certamente a Thiago Motta, cosa che stanno facendo tutti, ma anche ai giocatori e anche a chi questi giocatori, penso soprattutto a Sartori, li ha scelti, li ha pescati e li ha saputi portare a Bologna. Per cui credo che il campionato del Bologna sia una medicina che ha fatto bene a tutto il calcio italiano. Per quanto riguarda Allegri, voi sapete come la penso. Io penso che questa seconda sua avventura juventina, questi 3 anni, siano stati 3 anni negativi, nel corso dei quali la Juventus non è cresciuta da nessun punto di vista. Non gli si chiedeva di vincere, perché sappiamo in che momento è arrivato e in quali condizioni era la società, e soprattutto che traversie ne hanno condizionato il rendimento della squadra nella scorsa stagione, ma si chiedeva di far progredire una squadra che non è progredita per niente, e non potendo conquistare grandissimi trofei, a parte che adesso c'è la possibilità di vincere la Coppa Italia, almeno di divertire il suo pubblico facendo rendere al massimo dei giocatori di una rosa che comunque è composta da giocatori forti. Ci sono 14 nazionali, ci sono alcuni, un giovane che è appetito da squadre di tutto il mondo come Ildiz, c'è un grande portiere, c'è un centravanti che viene discusso ma che comunque ha un valore di mercato che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni, c'è uno dei migliori centrocampisti del mondo, già campione del mondo come Rabiot, per cui con questo sistema di giocatori, senza ripetere il solito discorso del Monte Ingaggi che è il più alto del campionato, penso che Allegri avrebbe dovuto far meglio. Questa involuzione dell'ultimo Allegri non deve però cancellare la sua storia, che è la storia di un allenatore vincente e che a volte ha offerto non solo vittorie ma anche un bello spettacolo di calcio.
C'è il nostro opinionista Gianfranco Teotino, pronto a rispondere a tutte le vostre domande, e c'è anche Cristian da Torino collegato con noi. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Ciao, grazie. Vabbè, prima di tutto vi ringrazio per avermi richiamato, volevo appunto fare una domanda veloce al vostro opinionista.
Prego.
Io sono un tifoso juventino e mi chiedo, dato l'esempio di molti grandi club europei come appunto il Bayern con Tuchel, il Barcellona con Xavi, il Liverpool con Klopp, e considerando che a mia opinione personale tenere Allegri sarebbe un suicidio sportivo, ma perché non viene annunciata la separazione alla fine dell'anno per dare un minimo di serenità a tutto l'ambiente?
Ok. Questa è la tua riflessione, grazie Cristian. Cosa ne pensi, Gianfranco?
Che probabilmente non questo annuncio non darebbe grande, magari darebbe serenità a una parte dei tifosi, ma probabilmente non ai giocatori, per cui forse noi non abbiamo ancora la maturità sportiva per poter tutte le volte che si è annunciato un divorzio in anticipo tra allenatore e squadra, i finali di stagione non sono mai stati brillanti. È vero che altrove lo fanno un po' in tutta Europa e la cosa viene accettata, ma da noi evidentemente abbiamo da questo punto di vista un ritardo, insomma. Io già queste voci che vogliono comunque ormai quasi certa, no? la separazione tra Allegri e la Juventus alla fine di questa stagione, mi sembra che possano essere in parte corresponsabili di un certo nervosismo che nelle ultime partite della Juve si è visto, ad esempio, da parte dei giocatori che venivano sostituiti. Ieri sera abbiamo visto Cambiaso che ha fatto una mezza sceneggiata, McKennie stesso che scuoteva vigorosamente la testa, Vlahovic uscire arrabbiatissimo, insomma, anche nelle altre partite precedenti vedo degli errori individuali nella Juventus di queste ultime giornate, per rimanere ieri sera, da parte di giocatori di esperienza e di valore come Danilo e come Bremer, che nella prima parte della stagione non si erano visti, per cui ho la sensazione che l'annuncio di una separazione potrebbe aumentare questo pericolo di sfaldamento da parte del gruppo rispetto a un annuncio che l'allenatore attuale, col quale comunque in questo periodo non si stanno ottenendo risultati positivi, a parte la qualificazione della Coppa Italia riacchiappata in extremis dopo comunque un'altra partita negativa, Penso che questo sia il motivo per cui ancora non c'è l'annuncio, e poi probabilmente c'è anche un altro problema, cioè che la Juventus deve prima trovare un allenatore per la prossima stagione, ed è possibile che un'intesa non sia stata ancora raggiunta né con Thiago Motta né con nessun altro.
Emanuele da Milano, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Buon pomeriggio, grazie e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Un saluto a dottor Certi.
Prego la domanda.
Allora, io sono un tifoso juventino. Allora, dovevo intervenire oggi e poi mi hanno chiamato, gentilmente mi hanno chiamato anche adesso. Oggi si diceva che la Juve non riesce ad andare più di così perché c'ha una rosa abbastanza limitata e non tecnicamente. Allora io volevo dire, sono 3 anni che non portiamo a casa neanche un chiodo, niente, zero. E volevo dire, se noi guardiamo tutti i calciatori della Juve, no? Li nominiamo uno a uno, sono quasi tutti nazionali, tutti Scesni, Vlahovic, tutti.
Okay.
Qualcuno magari no. Cioè, volevo dire, perché si continua a dire che non è una rosa competitiva e che non, magari non siamo forti come l'Inter, va bene, ma non è che ci possiamo permettere di vedere questo scempio di partite ogni volta che giochiamo. Va bene, ieri abbiamo passato il turno al prodotto della cuffia, cioè non è che...
Ok, abbiamo compreso, Emanuele, il tuo ragionamento. In sintesi, Gianfranco, questa rosa della Juventus è competitiva oppure no?
Secondo me è competitiva, non magari per ancora per vincere un campionato, per andare avanti, per andare molto lontano in Europa, se avesse avuto la possibilità di partecipare alle coppe europee, però come diceva Emanuele, come dicevo anch'io prima, ci sono 14 nazionali, un grande portiere, un centravanti che sarà uno dei principali obiettivi di mercato di quest'estate, se la Juve lo vorrà vendere come voleva già venderlo l'estate scorsa. Vlahovic, un gioiellino del 2005, Yıldız, che tutta Europa ammira, un centrocampista grandioso come Rabiot, campione del mondo, uno dei migliori dei centrocampisti più completi oggi in Europa, per cui è una squadra forte per vincere, non credo. Però ecco, c'è un dato che stavo verificando in questi giorni e che colpisce. Rispetto a queste 3 stagioni di Allegri, Allegri è arrivato dopo che la Juventus di Pirlo era arrivata alla fine del campionato con un distacco di 13 punti dalla prima in classifica. Nella prima stagione di Allegri i punti sono diventati 16, il distacco dalla prima. Nella seconda stagione di Allegri i punti di distacco dalla prima sono diventati 18, nella terza stagione di Allegri questa, a campionato non ancora finito, i punti di distacco dalla prima sono 22, cioè c'è stato un lento peggioramento che non è giustificabile soltanto con una rosa dei giocatori che non è competitiva come quella dei 9 scudetti.
Andiamo in provincia di Torino adesso, dove per noi c'è Luca. Buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Prego la domanda.
Buon pomeriggio, signor Teotino, e a voi. Dunque, io volevo parlare un attimino di allenatori, no? Negli ultimi 5 anni, a parte, diciamo, Conte, che aveva già vinto un campionato, ci sono stati, diciamo, i primi campionati vinti da allenatore, diciamo, che avevano già allenato, quindi andiamo da Sarri, Pioli, Inzaghi e Spalletti. Ecco, secondo lei qual è stato, diciamo, il campionato più difficile o quello che è più complicato per poter vincere di uno di questi allenatori? E poi se in futuro sa se ci può essere un altro exploit, cioè di qualche altro allenatore che magari non ha ancora mai vinto il campionato, tipo, non so, Gasperini, eccetera, eccetera.
Ok, interessante questa riflessione, perché è oggettivo che negli ultimi anni ci sono state diverse prime volte, no, Gianfranco?
Sì, ma io credo che il vincitore più inatteso e quindi quello che ha vinto il campionato più difficile è stato proprio Pioli con il Milan, cioè non quell'anno certamente il Milan non era la squadra che aveva l'organico più forte del campionato, E quindi penso che se vogliamo parlare di impresa, di mano dell'allenatore e magari anche di eroi degli avversari, quello di questi campionati che venivano elencati da Luca, credo che quello sia stato il più sorprendente e quindi il più difficile da vincere. Poi per altri motivi credo che sia stato un campionato complicato quello vinto da Sarri, perché in un ambiente che ne aveva assorbito a fatica il suo arrivo, in una stagione complicata dal Covid e quindi dal rinvio delle partite, per cui anche quello è stato un campionato difficile, però non si può dire che la Juve non fosse in quel campionato una squadra forte, forse la più forte, comunque all'altezza delle più forti, mentre il Milan secondo me è stata l'impresa più imprevedibile di tutte queste. Sulla possibilità che altri allenatori vincano il campionato, io penso che ci sia. Io spero che finalmente si possa vedere l'anno prossimo un'Atalanta competitiva anche per lo scudetto, perché credo che il cammino di questi 10 anni, diciamo, della società, dell'allenatore, dei giocatori che sono cresciuti nell'Atalanta, sia meritevole di vincere un trofeo importante, ma credo che ci siano anche allenatori che lo possono vincere anche al primo tentativo con una squadra forte. Cioè io continuo a pensare che se qualcuno prendesse De Zerbi avrebbe la possibilità di moltiplicare le sue chance scudetto.
Ti giro anche la riflessione che ci arriva da parte di Giovanni da Genova, che ti chiede, in base anche a quello che è un po' il linguaggio del corpo, no? A che gioco sta giocando Luis Alberto? Dice che vuole andare via dalla Lazio e poi quando fa gol bacia lo stemma della società.
Ma non solo, ma da quando ha detto che voleva andare via, probabilmente ha giocato le sue due
migliori. È vero. Sì. Tra reti ed assist, insomma, si è messo decisamente in mostra.
E continuità anche di rendimento in campo, insomma, per cui non lo so dove vuole arrivare. Forse vuole convincere qualcuno a comprarlo, ecco, diciamo, visto che Lotito ha detto chiaramente che di recessione non se ne parla. E che quindi se vuole andare via bisogna trovare un compratore che paghi profumatamente il suo cartellino. Evidentemente ha deciso di mettersi di impegno perché qualcuno che lo voglia si faccia vivo con la Lazio.
Francesco da Pisa invece non è tanto convinto di Lobotka e Anghissà e ti chiede se secondo te, Gianfranco, sono davvero così forti come tutti dicono, perché secondo lui sono solamente giocatori che hanno indovinato una buona annata, quella dell'anno scorso ovviamente, niente più.
Su Anghissà sono abbastanza d'accordo, cioè una bella mezzala, un gran fisico, è un giocatore che può aiutare una squadra in cui tutto funziona, però non è che sia un campione, insomma. Lobotka invece secondo me ha in un ruolo particolare che non tutte le squadre prevedono, è secondo me in effetti uno dei migliori al mondo, cioè in quel ruolo di regista, cucitore delle manovre, raccordo tra costruzione dal basso e accelerazioni in attacco, cioè, secondo me Lobotka è un giocatore di prima categoria, però non tutte le squadre hanno bisogno di un tipo per come sono organizzate, per come sono sistemate in campo, per i principi di gioco che hanno, non tutte le squadre hanno bisogno di un giocatore tipo Lobotka.
Mentre invece Davide ti chiede cosa ne pensi di Gotti e del, dice lui, meraviglioso modo in cui ha cambiato il suo Lecce.
Ma Lecce è una squadra che è stata bellissima secondo me dall'inizio della stagione. E non è vero che Gotti ha cambiato un po' il modo di giocare, ha messo insieme queste due punte molto simili tra di loro, Krucevic e Piccoli, che prima non avevano mai giocato insieme. Ed è una cosa strana avere due prime punte in campo assieme, con caratteristiche sia fisiche che tecniche piuttosto simili, e quindi Gotti ha trovato un modo per farle giocare, però obiettivamente devo dire che Comunque D'Aversa ha perso la guida del Lecce per una ragione di carattere, di comportamento, sì, non tecnico. È stato protagonista di un episodio inaccettabile, quindi credo che abbia fatto bene il Lecce a risolvere il rapporto con lui, perché certe cose non si possono vedere in campo. Però anche da un punto di vista invece tecnico non credo, il Lecce non è mai stato tra le tre squadre ultime in classifica. C'è stato un calo magari di rendimento all'inizio dell'anno, però complessivamente, anche grazie alle scelte di Corvino, dei giocatori che ha preso, che ha scelto, credo che sia una delle sorprese più positive dell'anno, a prescindere dagli allenatori.
Gianfranco Totino, è stato un grande piacere, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Buona, ciao.